Alleluia, alleluia, alleluia. Cari amici, oggi, vedete, inizia un nuovo periodo. È il capodanno della Chiesa, oggi è il 1° gennaio per noi. Oggi noi iniziamo con l'Avvento, parola che vuol dire adventus, avvicinamento, andare incontro, andare verso. Verso che? Verso il Natale. Ma non il Natale 25 dicembre, quello è da calendario. Verso il Natale come fatto della incarnazione del Figlio di Dio. Noi nell'anno liturgico, che si è concluso domenica con Cristo Re, riviviamo e ripetiamo i misteri della salvezza, i misteri di Cristo. Abbiamo due date davanti a noi, il Natale ed ecco l'Avvento, poi la Pasqua ed ecco la Quaresima, poi si va nel tempo ordinario con le diverse feste, c'è la Madonna, c'è l'Assunta, c'è i Santi, c'è Cristo Re, verso di nuovo l'Avvento. Ma noi in questo periodo riviviamo storicamente e riviviamo essenzialmente il mistero della nostra salvezza. Oggi vedete il viola. Io non ci avevo mai pensato, a me il viola non piace, ma ci ho riflettuto. Noi il viola lo mettiamo insieme al funerale, alla mestizia, alla tristezza, alla penitenza. Il viola non è così. Sapete da che viene il viola? Lo sapete il viola? Viene da due colori che si fondono, il rosso e il blu. Bella. Il blu del cielo, colore del cielo, il dio della contemplazione, e il rosso, colore dell'uomo, della terra, della carne, simbolo dell'amore, simbolo della nostra stessa storia, simbolo di passione e di grazia. Il viola, bello, in questa fusione è il colore della trasformazione e della incarnazione. Dio e uomo, cielo e terra, il blu del cielo che si incarna nel rosso dell'uomo. Guardate, fra poco io metterò per l'Eucaristia vino e acqua. Lo sapete? Quel vino e l'acqua non sono inseparabili. Sapevate? Si fondono, si confondono. Così anche, vedete, il viola è il simbolo della fusione. Fusione di un Dio che si incarna, di una terra che lo accoglie, di un blu del cielo e un rosso dell'amore. Che spettacolo, amici, bello interpretarlo così. Permettetemi, guardando le candele accese, prima porta di Avvento. Io ho pensato che le quattro domeniche sono quattro porte che ci introducono a chi? Nella capanna di Betlemme. La porta dell'Avvento, una porta che si apre, un orizzonte che si allarga, una manciata di luce, non per abbagliarci, ma per svegliarci, per eliminare ogni cielo nero che incontriamo nel nostro cammino. Dice un poeta: al di là della notte della nostra vita ci aspetterà, spero, il sapore di un nuovo azzurro. Questo azzurro è il Cristo che viene con noi. Il 25 di Natale è un giorno di calendario, ma il Natale non è il 25. Il Natale è un avvenimento. È un Cristo che squarcia i cieli e precipita in terra. È un Dio che irrompe nella storia. È un Dio che si, ecco, vedete, si confonde. È il Dio che della trasformazione e della incarnazione. Il Verbo di Dio, Cristo di Betlemme, non rimane solo Dio e solo uomo. È un uomo Dio, è un Dio uomo. Nell'unica persona due nature che si fondono, come l'acqua e il vino, per la nostra messa. Amici, il Natale è questo. Se Cristo non nasce nel nostro cuore, potrebbe nascere 40.000 volte a Betlemme, non serve. rimane solo un fatto storico. Oggi Capodanno, Dio si avvicina a noi e noi ci avviciniamo a Lui. Siamo tutti degli incamminati, noi per Lui e Lui per noi. Durante l'Avvento voi sentirete tre squilli di tromba, pa, 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 tre parole magiche. Sentirete vegliate, due, fate attenzione, tre, sperate, ve ne ripeto, vegliate, fate attenzione, sperate, vegliate. Vegliare non vuol dire solamente avere gli occhi aperti, ma tu vegli quando c'hai l'attenzione del cuore, l'attenzione della mente. Veglia la mamma con l'amore accanto al bambino che soffre, soprattutto la notte. Vuol dire prendersi cura, aprire, ascoltatemi bene, sono concetti profondi questi. Vuol dire prendersi cura, aprire l'intelligenza contro la sonnolenza della ragione. Farsi una coscienza critica, tenerla desta contro tutti i sonniferi che ci vengono propinati dai mass media, la moda. Ho visto una ragazza l'altro ieri, bravissima figlia nostra, stupenda ragazza, coi pantaloni strappi, dico, non ti fa più venire a me, eh? Quello è il simbolo dell'imbecillità, non è il tuo simbolo. Tu sei una ragazza intelligentissima, bellissima, bella. E tu puoi prenderti con i pantaloni strappi? Per carità, simbolo dell'imbecillità. Cioè, ma è la moda. Di chi? Non la moda bella. Viva la moda che abbellisce, ma non quella che intristisce e rimbecillisce. Amici, noi siamo rimbecilliti. Da chi? Dalla televisione, dai telefonini, dalla pubblicità. Mamma mia. Ma non vi capita voi? Io sto leggendo una, magari sto risentendo la mia omelia per migliorare, pum! Ma arriva una pubblicità di 20 secondi e chi l'ha chiamata? Ma poi che pubblicità, guardate, sconce veramente. Sotto la mia omelia ci vediamo in bikini, la sperata di bikini. Ma per carità, ci rimbecilliscono. Ci fanno credere quello che non è vero. Questa è la pubblicità. Voi sapete che la pubblicità, quando esce, ha fatto migliaia di esperimenti perché va a segno. Non va perduta. Hanno provato che quelle parole, quella foto, quel ritmo, quell'algoritmo, dicono oggi, chiaro, va a segno. Amici, attenti a non farci ristupidire, rimbecillire. Contro l'anestesia del cuore, quando il cuore si addormenta ed è incapace, non pulsa più, non ama più, che ci dobbiamo dire? Non abbiamo nulla da dirci. Contro la sedazione della vita, che è l'inizio della depressione, malattia del secolo. Quanta gente incontro depressa io? Come mai? Ecco, rimbecillita, ristupidita. Perché depressa? Perché gli hanno tolto la speranza, gli hanno tolto la fiducia, gli hanno tolto la forza interiore, la forza dell'amore, la forza della volontà. Rimbecillita da che? Dalla televisione, dai telefonini, dalla strada. Amici, terribile. Oggi viviamo condizionati. Oggi la gente fa quello che ci dicono e non se ne accorge. Avvento. L'avvento vuol dire ridestarci, essere lucidi. Se non permetti di sedarti, di addormentare la tua coscienza, questa coscienza diventa più forte della forza dell'universo. Essere consapevoli sempre, avere gli occhi sognanti. C'è una bella frase di Benigni, Roberto, Mattarello, bello, quando fa l'artista è meraviglioso. Dice Benigni, dice, devi sognare ad occhi aperti, con occhi ben svegli, e devi sapere che il mondo che vivi porta in grembo un nuovo mondo che tu non conosci. Bellissimo, bellissimo. Siamo chiamati al risveglio, ad una vita non sonnolenta, mentre il mondo migliore è in attesa di gioia. È pieno di lacrime, sì, ma desideroso di ricominciare. È gravido di Dio. È incinto di luce, di quello che appare sulle, migliore di quello che appare sulle copertine dei telegiornali. Guardate che mica non è tutto male, eh. I vostri telegiornali cosa sono? Bollettini di guerra, elenco di stragi, di disgrazie, di stupri, di violenze, di uccisioni. Ma non è questo il mondo. Ma scusate, ma ci dicono mai le cose belle in televisione? Poche. Ma ci parlano mai dell'eroismo di quella mamma che io ho incontrato l'altro ieri, che da 40 anni sta con un figlio in carrozzella? Ma di quella mamma non ne parla la televisione? Di quel signore che da 20 anni sta nella poltrona, bella poltrona, nel letto, che c'è la SLA, 20 anni con la SLA, e che dice bella la vita, anche così, con una mamma che accudisce con un dolore che diventa gioia nel guardare quegli occhi speranzosi. Ma di questo la televisione vi parla mai? Mai. Ma dei gesti di bontà? No, vi parlano di quella che ha lasciato 2 milioni al cane. Brava, farà 2 milioni di anni di purgatorio quella. Amici, ma lo capite come ci condizionano? Come ci nutrono lì che di stupidaggini, di sciocchezze, di pochezze, di ripicche, di un mondo corrotto? Mamma mia, ma è questo il mondo? No, non credo, non voglio credere, non voglio crederci che siamo a questo punto, no? Vedete, ogni volta che nasce un bambino, mi ricordo del poeta Senghor africano, che dice: ogni vita che nasce è un segno di fiducia di Dio nell'uomo. È vero, amici. La seconda parola che sentiremo è fate attenzione. È la grammatica elementare che salva la vita interiore dalla vita distratta, dalla superficialità, dal pressapochismo. È la parola che ti richiama a vivere e a pensare intensamente a quello che fai e non a fare cose contemporanee. Sono gesti disumani, sono gesti senza anima. Quando penso a uno e penso ad altro, se io penso a te, penso a te. Quella parola che ti fa intuire, che ti fa penetrare nel mondo dell'amore. Quando ami, sei attento, perché l'amore è fare attenzione. Bello, bello. Fare attenzione, lo dico sempre ai fidanzati e ai mariti e alle mogli. Esempio. Mi capita una persona giovanissima, dice: sono triste della vita. A 30 anni? C'ha 2-3 figli, no? C'è il matrimonio già fallito. Bravo. E come mai? Sentite, mia moglie non mi fa manco una carezza, mai un bacio, una tenerezza. Ma ti sei chiesto perché? Chiediti perché. Ascolta, tu sai che tua moglie gradisce il gelato col pistacchio, vale mo' oggi, no? Ma ti ricordi quando al negozio non smetteva di guardare quella fossetta di gelato? Lo mangiava con gli occhi. Ma tu non ci hai fatto caso? Ma scusa, ma non hai mai pensato di fargli un regalino a tua moglie? Gli piace il gelato e portagli col pistacchio, no? Ci ho pensato. Ecco, manca di attenzione. Sono andati questi due signori, mi ha raccontato, in oreficeria. La moglie, va bene, no? Ha visto un paio di orecchini fantastici. Non finiva più di guardarli, no? E il marito dice: oh, andiamo. Tonto. Invece di dire: guarda, mia moglie sta sognando un paio di orecchini. Ma tu, invece di andiamo a portarla via dal negozio, hai riflettuto: ma se gli facessero regalare con sto orecchini una sorpresa? Ecco perché non fa manco una carezza. Ma come possibile? Una telefonata, amore, non vedo l'ora di tornare a casa. Una rosa. Ma come si fa? Vedete, la mancanza di attenzione. ad tendere, è il primo elemento dell'amore. Quando si giunge a rompere, vuol dire che si è totalmente distratti. È chiaro? Se l'attenzione è il primo elemento dell'amore, la distrazione è il primo elemento della separazione. Amici, fare attenzione. Ma per far che? Non per diventare più angeli o eroi, ma per diventare più umani. Fare attenzione, ma a che? A chi? Ho letto una frase di San Bernardo che ha scritto a un suo monaco eletto papa. Ha detto: caro fratello, tu siedi sul trono di Pietro, sta attento, vedete? Sta attento. Bella questa espressione, dice: porgi le labbra spesso alle sorgenti del tuo cuore, abbi cura di te. Le cure che ti prenderai a fare il pontefice sono tante per il mondo, non dimenticarti, chiaro, che l'amore comincia da se stessi. Incipit ab egone, dicono i latini, l'amore comincia per me, poi in cerchi contentici la mia famiglia, i miei figli, mia moglie, poi fino all'ultimo bimbo dell'estremità del mondo. L'amore comincia, abbi cura di te, abbi cura di ciò che hai di più bello, dei tuoi pensieri, dei tuoi sentimenti, di ciò che senti di più vero, di ciò che, ecco, di ciò che mangi. Dice un filosofo tedesco materialista, Feuerbach: tu sei quello che mangi. Beh, io vi dico, applicando questo, io ti dico: cosa mangi? Mangi bellezza? Sei bello. Mangi stoltezza? Sei stolto. Mangi la meraviglia? Sei meraviglioso. Da quello che mangi diventi. Tu sei quello che mangi. Vuoi essere bello? Guarda la bellezza. Vuoi essere scemo? Guarda la scemenza. Guarda la casa comune che abbiamo distrutto, il mondo. Noi viaggiamo su perle che ci ha dato il Padre Eterno, su gioielli. Abbiamo calpestato tutto. Fra 30 anni, ciao Venezia, ciao Riccione, ciao tutto. 8 anni, dicono, se continuiamo così, i mari si alzeranno di 8 metri. Arrivederci Roma. Abbi cura delle persone. Delle persone. Falle sentire importanti. Falle sentire belle, ben volute, rassicurate, piene di fiducia, piene di speranza. La vita è bellezza infinita e l'infinito è nella vita. Guarda, sta attenzione ai germogli belli che nascono nel mondo. In un mondo distrutto come il nostro sono tante cose belle. Diceva Romano Guardini, domenica ve l'ho citato, la vita è tutto un germogliare, attento a ciò che nasce, è sempre giovane. La Madonna l'altro ieri, il 25, ha detto: siate preghiera, amore, espressione di paradiso, bello, in questo mondo inquieto. Amici, voglio farvi sentire, il tempo vedo che sta passando, la terza espressione, speranza. Sperate. Ho ritrovato una ballata di speranza di Turoldo, non me la leggo tutta, che vedo che il tempo scorre, ma è bellissima. Speranza, sperate. Tempo del primo avvento, tempo del secondo avvento, quando Cristo torna. Sempre tempo di avvento, anche il grano attende, anche l'albero attende. Attendono anche le pietre, tutta la creazione attende. Sentite, tempo di concepimento di un Dio che ha sempre da nascere. Speriamo, speriamo con una voce sola, come il boato del mare. Urliamo tutti insieme il canto dei primi cristiani: Maranatà. Maranatà, vieni Signore Gesù, vieni, vieni da qualunque parte del cielo, o degli abissi della terra, o della profondità di noi stessi, non importa, ma vieni, vieni Gesù, vieni nella nostra notte, questa altissima notte, la lunga e invincibile notte in questo silenzio del mondo, dove solo questa parola si è udita e neppure un fratello conosce il volto del fratello. Tanta è fitta la tenebra, ma solo questa voce, quest'unica voce si oda: vieni, vieni, vieni Signore. Allora tutto si riaccenderà alla sua luce, e il cielo di prima, la terra di prima non son più, non ci sarà più né lutto, né dolore, né lamento, perché le cose di prima sono passate. Sarà asciugata ogni lacrima ai nostri occhi, anche perché la notte non sarà più. Allora il nostro stesso desiderio avrà bruciato tutte le cose di prima, e la terra arderà dentro un unico incendio, e anche i cieli bruceranno, e anche noi gli uomini saremo in quest'unico incendio, e invece di incenerire usciremo nuovi come zaffiri e avremo occhi di topazio, quando appunto egli dirà: ecco, già nuove sono fatte tutte le cose. E allora canteremo, e allora ameremo, e allora saremo nel gaudio eterno di Dio. Che spettacolo, amici miei. Buon avvento. Vi invito a questo cammino insieme. Andiamo verso l'incarnazione di Cristo, perché questo Cristo si incarni in un mondo distratto a cui non gli frega niente. Viviamo l'avvento intensamente. Un Dio che con noi, come Benigni dice, noi che abbiamo nel grembo la nuova umanità, che io mi auguro, come dice la Madonna, unità di gioia, di pace e di serenità.